Ci crediamo separati, ognuno con la propria verità. E invece tutto comunica, tutto è interdipendente, tutto è unità onnipervadente. E con questo aforisma tratto dal libricino di aforismi Roseto, pubblicato da Sei Altrove Edizioni, gli Altronauti vi danno il benvenuto, il bentornato ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Trasmissione che è a cura del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove. Oggi è venerdì 8 marzo 2024, sono le ore 12:02 e qui ai microfoni della radio c'è Iapos che coglie l'occasione di questa presenza radiofonica per fare gli auguri a tutte le donne che sono in ascolto. Vi ricordo il nostro sito che è www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, www.seialtrove.it, dove trovate sia riferimenti alle nostre rubriche, dove pubblichiamo scritti che spesso poi vengono letti nel corso delle nostre puntate, sia riferimento al blog, che è il nostro portale principale, dove pubblichiamo anche appunto i nostri pensieri settimanali. E sia altre informazioni utili sul nostro centro, oltre che le puntate registrate degli Altronauti, cioè i cosiddetti podcast. Inoltre vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove oltre a trovare i podcast delle altre trasmissioni, quindi non solo degli Altronauti, trovate molte informazioni utili sulla radio, sulle novità della radio e tra le altre cose anche la possibilità di poter contribuire economicamente al funzionamento, al sostentamento della nostra emittente. Trovate indicate sempre sul sito che è www.radiocooperativa.org le tre modalità principali per poterlo fare, che sono il versamento tramite conto corrente postale, che è il numero 120 82 301. Ripeto, tramite conto corrente postale, numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Lo trovate comunque precompilato, scaricabile direttamente dal sito, che vi ricordo è www.radiocooperativa.org. Oppure tramite bonifico bancario, e anche qui trovate sul sito l'IBAN indicato, oppure tramite PayPal. Questo lo potete fare direttamente online, quindi con il telefono o con il computer, sempre collegandovi dal sito che è www.radiocooperativa.org. Noi vi ringraziamo, scusate, in anticipo per qualsiasi contributo vogliate donarci.
Thank you.
Nella puntata precedente abbiamo parlato della funzione istintiva e della funzione motoria della nostra mente fisica, leggendo uno scritto che trovate appunto sul nostro blog che vi citavo prima. Quindi per accedere al blog basta andare sul nostro sito che è www.seialtrove.it e cliccare in alto a destra la voce blog, oppure se vi collegate con il telefono potete selezionare le tre lineette e vi comparirà tra le varie voci in fondo la voce blog. E cliccandoci, lo scritto che trovate è la prosecuzione di quello che abbiamo letto la settimana scorsa, ovvero la seconda parte di questo scritto intitolato La mente fisica, la funzione istintiva e motoria. Di modo che chi eventualmente poi non avesse avuto la possibilità di ascoltare la trasmissione della volta scorsa possa ricollegarsi a quello che stiamo dicendo leggendo anche la prima parte, anche in un secondo momento eventualmente, di questo scritto. Abbiamo dunque parlato di auto-osservazione, quindi della possibilità di auto-osservarsi partendo da quello che è il nostro corpo fisico, che apparentemente potrebbe sembrare il più facile da poter osservare, quindi osservare le posture del nostro corpo o osservare il nostro portamento fisico, come ci muoviamo, eccetera, e vedere, poter riscontrare come spesso molti movimenti che facciamo siano automatici. Qualcuno di voi che è intervenuto telefonicamente la volta scorsa ha anche parlato di come riscontra che ad esempio compie determinati movimenti piuttosto che altri a seconda della condizione emotiva che vive. E in particolare, parlando dunque del nostro corpo fisico, abbiamo parlato della mente fisica e indicando in questo una tripartizione, diciamo, utile per poterci osservare, per poterci comprendere meglio, e di questo poi faremo anche qualche approfondimento nel corso delle prossime puntate degli Astronauti, una tripartizione dell'essere umano in tre corpi e in tre menti in realtà distinte. La mente fisica e corpo fisico, la mente vitale e corpo vitale e la mente, il corpo mentale sostanzialmente. E indicando per sommi capi questa distinzione come una distinzione tra la nostra parte corporea, fisica, e anche dunque tutto ciò che la riguarda, quindi ad esempio gli istinti, di cui anche queste due funzioni che abbiamo trattato, la funzione istintiva e la funzione motoria, quindi quella che regola gli istinti, gli appetiti, la necessità di sopravvivere, e quella che regola invece il movimento proprio del corpo, la funzione motoria. E poi abbiamo parlato di una nostra componente vitale invece, che quindi riguarda i desideri, le emozioni, i sentimenti, anche questa ovviamente fatta di vari gradi, e di una nostra parte mentale e quindi quello che riguarda il pensiero, sia il pensiero meccanico, associativo, ripetitivo, a volte anche petulante, sia quella che riguarda invece sostanzialmente il pensiero come atto creativo, intuitivo, conoscitivo, quindi anche qui secondo vari gradi. Ognuno di questi corpi o menti, che dir si voglia, rappresenta uno stato di coscienza in noi, per cui poter osservare quello che è il nostro istinto è diverso da quello che può essere osservare invece i miei desideri, oppure osservare i pensieri che mi proiettano lontano da dove sono ora e che a volte possono partire da un'associazione e mi trovo ad estraniarmi dalla realtà perché mi perdo nei pensieri. Sono dei mondi in noi sostanzialmente che convivono, che coesistono, che si intrecciano, che comunicano tra di loro costantemente e che costituiscono questa triade che noi chiamiamo essere umano. Quindi ovviamente poi ognuno può avere la sua visione, questa è una visione diciamo che considera comunque almeno tre aspetti dell'essere umano, tre aspetti che coesistono sostanzialmente. Ed è quella che noi utilizziamo al centro, è quella che ci viene proposta insieme all'insegnamento e che sostanzialmente io posso dire aver riscontrato reale nella mia vita di tutti i giorni e aver tratto utilità da questa distinzione nel potermi osservare, nel poter acquisire degli strumenti che mi hanno permesso innanzitutto di potermi osservare, di poter dare dei nomi anche alle condizioni che vivo e alle ripetizioni automatiche che mi trovo a vivere. E questa è una cosa importante per quanto riguarda ovviamente la mia esperienza, che è quella che sono qui a trasmettervi. E dunque, parlando di questo, ci siamo concentrati in particolare sulla funzione istintiva e sulla funzione motoria. Abbiamo visto come attraverso la funzione motoria, che è quella che ci permette di muoverci, noi possiamo anche assimilare e riprodurre dei movimenti, movimenti che possono essere complessi e che noi invece riusciamo poi a far divenire in noi automatici e a riprodurre in modo semplice. Un esempio banale è quello del poter imparare ad andare in bicicletta, imparare a guidare l'automobile o un altro veicolo. Sono cose che all'inizio richiedono una certa complessità nei movimenti fisici, ma poi attraverso la ripetizione noi li facciamo diventare meccanici e questo ci permette di salire a bordo di un'auto, o di un veicolo e di guidarlo senza dover pensare a cosa fare, perché in noi abbiamo, cioè, una mente fisica, in particolare questa funzione motoria, che ha acquisito la complessità di questi movimenti e li riproduce sostanzialmente, bypassando la nostra mente pensante, quindi senza che noi dobbiamo pensare sostanzialmente a cosa stiamo facendo. Possiamo essere ovviamente presenti a quello che stiamo facendo e sicuramente ci è molto utile se stiamo guidando un'automobile, però chiaramente non abbiamo bisogno di pensare se dobbiamo usare la frizione, il freno, se dobbiamo cambiare la marcia, eccetera. E così quindi può essere anche per altri movimenti più complessi che noi impariamo quindi a riprodurre in modo semplice e sintetico attraverso la funzione motoria. Ma abbiamo visto che questa è una grande capacità, è una capacità di rendere determinati movimenti complessi in noi semplici e automatici, una capacità di automazione. Ma questa capacità di automazione, che noi possiamo riscontrare per quello che riguarda i movimenti fisici, è una capacità di automazione che ci influenza anche in ambito emotivo e in ambito psicologico. Quindi quello che riguarda una peculiarità del nostro centro motorio, della funzione motoria della nostra mente fisica, ha delle influenze anche sull'aspetto emotivo, vitale, sentimentale, e quindi il nostro corpo vitale, sia su un aspetto psicologico e quindi il nostro corpo mentale. Quindi questi tre corpi, queste tre menti, in noi sono interconnesse e non sono separabili, sezionabili, diciamo. Costituiscono tutte e tre insieme questa trinità che è l'essere umano completo, che a volte poi per sua costituzione può sviluppare di più una parte piuttosto che un'altra. Perciò ci sono persone che sono più inclini ad esprimersi nelle attività fisiche, altre persone che invece sono di inclinazione più vitali, più sentimentali, altre persone che sono invece più mentali. Però in ogni caso, anche se uno utilizza più un centro piuttosto che un altro, o si esprime attraverso un centro piuttosto che un altro, in ogni caso comunque, bene o male, utilizza anche gli altri in un modo o in un altro. Molto spesso però queste nostre componenti non solo non le conosciamo, ma non possiamo osservare la distorsione che viviamo anche nel viverli, nel nel vivere questi centri, nel poterli utilizzare, quindi è come avere degli strumenti e non saperli utilizzare bene. È come avere una penna in mano, ma siccome non hai, nessuno ti ha mai insegnato a scrivere, non ti sei mai accorto che scrive, tu la penna la utilizzi come cacciavite, la utilizzi come punteruolo, la utilizzi con altre funzioni che possono essergli sicuramente anche adatte, ma la sua funzione principale è quella di scrivere. E molto spesso noi possiamo passare molti anni, lo dico per esperienza, forse addirittura intere vite, ad utilizzare degli strumenti sbagliati, rispetto alla funzione che invece gli strumenti hanno. Dunque, questa automazione, questa capacità di automazione è una facoltà, ma diventa anche però può diventare anche qualcosa, diciamo, di non unicamente positivo, perché le ripetizioni che noi viviamo sono anche, scusate, gli automatismi che noi viviamo, come li viviamo in ambito fisico, li possiamo vivere e riprodurre anche in ambito emotivo, in ambito mentale. In ambito emotivo, questo può accadere con delle associazioni per cui attraverso i sensi, e quindi nella parte fisica, posso vedere delle immagini o sentire dei suoni, delle parole, dei toni che in me innescano una reazione emotiva a livello ultraveloce, istantaneo. E quindi cosa vuol dire? Che in quel momento è come se ci fosse qualcuno che dentro di me accende un pulsante e io premendo quel pulsante ho una determinata reazione, come quando accendi un pulsante e si accende un elettrodomestico perché hai acceso la televisione o hai acceso la radio oppure hai premuto l'interruttore e si è accesa la luce o l'hai spenta. Allo stesso modo, dentro di noi è come se ci fossero degli interruttori che qualcuno può premere e accendere in noi delle reazioni. Le reazioni che possono essere emotive oppure associative mentali. E quindi questa automazione, sostanzialmente, se da un lato è quella che ci permette di poter sviluppare dei movimenti complessi, acquisibili, eccetera, dall'altro lato, però, su un piano, può essere emotivo o mentale, è quello che ci rende degli automi più che degli esseri umani. Molto spesso c'è qualcuno che, anche telefonando, giustamente esprime la propria opinione e dice: ma secondo me gli esseri umani non sono degli automi. Il punto è che, per quella che è la mia esperienza, non è essere degli automi, ma comportarsi come tali, perché noi ovviamente non, se non siamo consapevoli di noi stessi, di come funzioniamo, è inevitabile acquisire determinati comportamenti, acquisire determinate esperienze, farle nostre e questa struttura che è in noi, che noi al centro, attraverso degli incontri che abbiamo fatto, abbiamo potuto, attraverso l'insegnamento che ci è stato offerto, potuto chiamare ad esempio come apparato formatorio, che è come noi siamo costituiti, e questo ci... queste... Questi pulsanti che abbiamo dentro di noi, che sono determinati da delle esperienze che noi abbiamo acquisito e assimilato crescendo, poi fanno sì che delle emozioni che, ad esempio, posso aver provato da bambino o da ragazzino, le ho registrate dentro di me e quando vado a vivere la stessa esperienza sensoriale, che può essere una parola, può essere un'immagine, può essere un gusto, un odore, eccetera, questa esperienza riesumi in me quell'emozione vissuta, anche se in questo momento non c'entra assolutamente nulla, però è come se fosse un innesco. E questa emozione non è solo un'emozione, poi ma diventa anche un pensiero, un modo di elaborare la realtà, di poterla filtrare, di poterla interpretare. Quindi comprendete che in una condizione di questo tipo lo sforzo per poter essere il più possibile per poterci emancipare il più possibile da questa condizione di automatismo è uno sforzo per poter divenire umani. Purtroppo noi nasciamo in un determinato modo forse nasciamo umani, ma ci dimentichiamo di esserlo ed è come se noi cercassimo attraverso lo sforzo del lavoro di autoconoscenza di poter essere realmente umani in questo senso. Ora, siccome sono le 12:21, anche se ancora non ho iniziato la lettura, quella di oggi è più breve, do la possibilità a voi già di intervenire telefonicamente, come state facendo. Pronto?
Ciao Iapos,
Ciao Ivan, ben trovato.
grazie, oggi sono a casa che non sto niente di bene perché ho preso l'intestinale stanotte, quindi sono a casa in 104. Di cosa parlate oggi di bello?
Ivan, intanto ti faccio gli auguri allora di pronta guarigione e spero che tu ti possa riprendere presto e curare, quindi. E noi stiamo proseguendo la trattazione dell'argomento della volta scorsa e quindi riguardo la funzione istintiva, la funzione motoria e in questo momento la stavo portando attraverso la mia esperienza del centro. Il fatto che noi viviamo degli automatismi e questi automatismi che viviamo molto spesso in noi si ripercuotono non solo nell'aspetto fisico, anche se nascono da delle esperienze sensoriali, ma anche nell'aspetto emotivo e nell'aspetto mentale. Il fatto che, ad esempio, io posso vedere o percepire, posso sentire dei suoni, o vedere delle cose o percepire con il tatto avere determinate sensazioni di freddo, di caldo, di ruvido, eccetera, e acquisire attraverso i sensi sostanzialmente dei dati che in me possono attivare o ad accendere una memoria associativa, quindi che io associo ad un'emozione e poi de a dei pensieri, a dei modi di interpretare la realtà, delle forme di automatismo che ci condizionano.
Allora, qua tu come sfondi basculanti aperti?
Sì, io sento a tratti la voce di Ivan, adesso l'ho proprio persa. Ok.
Ma perché stanno facendo dei lavori qua da noi, quindi ogni tanto va e viene.
Ok, beh, sono rimasto ai basculanti aperti, quindi.
Sfondi com'è, basculanti aperti, comunque tu avvisa quando non ho la voce, così almeno mi fermo e dopo io magari dopo qualche secondo riprendo così.
Ok, va bene.
Perché stanno facendo dei lavori, ci vuole un po' di tempo qui. Allora, io fin da piccolo sono amante delle cose lucide, quindi delle cose lisce, diciamo, quindi può essere la carta trasparente, come quella dei fiori, quella delle ceste, le confezioni di fazzoletti, le confezioni delle merendine, tutte queste cose qui. Dovuto, mi sentite, vero, per adesso?
Sì, ti sento.
E praticamente dovuto al fatto che mio papà, essendo che lavorava in vetreria,
Ecco, adesso non ti sento più. Ok,
e mi sente adesso?
sì, la vetreria sono rimasto.
Sì, allora praticamente mio padre lavorava in vetreria, quindi io andavo là spesso e a trovarlo, mi accompagnava lì e toccavo le cose ovviamente del vetro. Ovviamente le cose sono il vetro è lucido. Adesso io da tanti anni a questa parte, mi trovo a quasi 49 anni, che compio il 15 di maggio per la cronaca, che io sono ancora amante di queste cose trasparenti, lisce, lucide, e tuttora io quando sento carta trasparente, quando sento queste cose qui, me la avvolgo sulle mani in stile benda e mi fa da antistress. In più, questo sistema qua mi permette anche che d'inverno mi fa da coperta termica, nel senso.
Sì, si è persa la voce, ma adesso tornerà forse tra qualche
Sì, ci
secondo.
sono, eccomi.
Eccoci qua, dicevi che ti fa da coperta termica.
La carta trasparente mi fa la coperta termica. In più, io molte volte lavoro, che sono al centralino col computer, lavorando con la carta avvolta sulla mano, ovviamente non colorata, perché la colorata sennò mi rompe la pelle, perché mi fa allergia. La trasparente ho la sensazione e l'emozione di avere una persona femminile che mi tiene per mano. E quindi cioè, sta roba qua l'avevo da 6 anni, tanto che anche a scuola, quando le compagne muovevano o i fazzoletti o la carta, facevo sempre in modo che me la passassero sulle mani. E insomma, un insegnante una volta voleva farmi andare da uno psicologo, perché sembrava una cosa insolita per loro. Una volta che poi gli ho spiegato il motivo.
Sì, adesso non ho più sentito. Dicevi che una volta che hai spiegato il motivo.
Una volta che avevo spiegato il motivo, praticamente me lo lasciavano fare anche in classe, quindi io tante volte mi avvolgevo la carta sulle mani, sapevano che dipendeva da me. Quando possiedo questa carta sulle mani, praticamente lucida, quella trasparente, mi fa da antistress, come se una persona mi prendesse le mani, insomma. La stessa cosa la faccio sugli occhi, perché poi io la riparo con una visiera che me la tiene ferma, io la luce la vedo e quindi è come se io vedessi il mare, i colori, l'azzurro, il cielo, il sole. E questo a me crea un'emozione positiva, mi crea proprio un'emozione di benessere.
Ok, adesso si è persa la voce, comunque stavi dicendo che ti crea un'emozione di benessere, quindi poter rivivere questa esperienza, questa situazione.
Avevo finito, è che attendevo che tu
Ah,
mi
ok,
chiedessi,
perfetto.
insomma, per quello sono stato zitto.
Ok, scusa, pensavo fosse stata la voce di nuovo.
No, no,
Allora.
è perché stanno facendo lavori, ci vogliono mesi qua, mi sa. Ho chiamato i tecnici, ma non se ne va fuori. Sì, comunque mi sta dando emozioni positivissime, io ho tante volte che ci dormo con questa carta, eh. Io proprio, me la metto sulle mani, come se la persona mi prendesse la mano, anche quando quelle poche volte ho le crisi di panico, mi fa proprio da tranquillante, ecco, se vogliamo dirla, giusto per. Ecco, adesso puoi rispondermi se vuoi.
Guarda Ivan, ti ringrazio di averci raccontato questa tua esperienza. Effettivamente nel tuo caso quindi parliamo di un'associazione che comunque evoca qualcosa di positivo, quello che capisco, nel senso che comunque ti trasmette un'idea di benessere, un'idea di calore, forse anche di accoglienza.
Sì, anche quello. Sulle mani sì. Per quanto riguarda gli occhi, che ti avevo detto prima, che me la poggio anche sugli occhi, no? Ti dicevo
Sì.
prima.
Sì,
Iapos?
eccomi, sto ascoltando.
Sì,
Forse.
praticamente quando io appoggio la carta, questa sempre trasparente sopra gli occhi, che mi fa tipo da occhiale, che poi io ovviamente la fermo con la visiera in modo tale che non mi scappi, e là sì, sugli occhi ho la sensazione anche di luce, calore. Proprio come se mi entrasse un abbaglio di sole dentro l'occhio. Ovviamente io la metto sopra l'occhio, non dentro l'occhio, eh.
Sì.
Però io sopra l'occhio ho la sensazione di avere proprio come se avessi preso un'insolazione, per intenderci. Quindi come se avessi preso una grossa insolazione.
Sì, come ho capito, quindi.
Ho la
Quindi
sensazione
tu.
proprio di vedere il calore del sole, che comunque nella realtà lo vedo il calore del sole.
Beh, è molto.
E con la carta trasparente è il doppio, perché comunque poi la carta trasparente fa riflesso, quindi.
Beh, Ivan, grazie, è molto interessante quello che
Niente,
dici.
lo so, è molto bello, sì.
Anche perché intanto ci dai la possibilità di poter farci un'idea, di poter entrare, diciamo, nel tuo mondo di esperienza per qualche frammento e quindi è sempre utile potersi immedesimare negli altri è una cosa che vedo, per la mia esperienza, uno è poco incline a fare, io sono poco incline a farlo, e quindi noi molto spesso abbiamo delle idee sul mondo e andiamo avanti, ad oltranza, dando per scontato, diciamo, che il mondo, gli altri siano come pensiamo noi. Invece potersi, tante volte immedesimare negli altri, è immedesimarsi con un altro mondo che si interfaccia al nostro, perché forse ognuno di noi è proprio un mondo di esperienza che ci interfacciamo e ci compenetriamo, diciamo, a vicenda. E quindi è sempre bello poter, diciamo, farsi un po' un'idea, ecco, ascoltare il mondo esperienziale degli altri, e ti ringrazio perché è sicuramente un'esperienza nuova. E per quello che posso dire, l'associazione che tu vivi in questo caso è un'associazione di qualcosa comunque di positivo, che ti crea una forma di benessere, addirittura tu dici di luce, quindi in qualche modo, per quello che ho capito, è come se tu riproducessi questa condizione sostanzialmente, nel senso che hai visto nel tempo che, sia per l'aspetto delle mani sia per l'aspetto degli occhi, il contatto comunque con un tipo particolare di carta produce in te una determinata emozione, quindi in qualche modo è come se tu la suscitassi.
Sì,
Ho
ma
capito
guarda che
bene?
comunque io quando sono andato allo psicologo questa cosa qua mi ha detto io non te la elimino perché è una cosa che proprio è una cosa, un'essenza tua, non te la posso eliminare, mi diceva lo psicologo. Quindi proprio non, è una cosa che mi rimarrà a vita.
Beh, è molto interessante. Comunque adesso ovviamente non so se c'entra, io chiaramente non sono uno psicologo, quindi io sono in ascolto solamente di quello che, diciamo, voi raccontate, ed è molto, molto bello quindi poter attraverso la trasmissione far interfacciare questi mondi, e il fatto che comunque tu stesso ricolleghi questa cosa, questa prima esperienza, quando da bambino andavi a trovare tuo padre che lavorava in vetreria, e quindi avevi questo contatto con le cose lucide, e in qualche modo ti è rimasto impresso.
Eh sì, assolutamente. Ma io proprio lo faccio fare anche alle persone nuove, proprio dico, mettimi, proprio, gli dico, guarda, ti faccio proprio vedere, dico, mettimi la carta sulle mani, che poi io ho il segno della tua mano, come se tu me la prendessi, e allora poi io con quella carta lì, so che quella persona mi ha messo la sua mano sulla mia, e allora là dopo l'associo anche al nome della persona. Quindi poi quando io la uso, dico, questa persona qui mi sta dando la mano.
Che bello, molto bello. Grazie Ivan, di avercelo raccontato. Ecco, molto spesso noi viviamo le associazioni in modo involontario, perché poi tu in questo caso ti sei accorto di questa tua reazione, e quindi la stimoli
Sì.
praticamente. Invece molte volte capita nella vita che noi viviamo, lo stesso delle condizioni che possono essere a volte di benessere, a volte invece di malessere, stimolati da delle sensazioni, ma senza che ce ne accorgiamo, e che quindi, queste anche condizioni positive come quella che tu hai descritto, uno la possa vivere senza però rendersene conto di che cos'è che la suscita, cos'è che
Ma tu
la
pensa che
ispira in lui.
Apus, quando sono a lavoro, tante volte, glielo chiedo anche alla direttrice se posso farlo, tante volte gli chiedo scusi, le dispiace se io lavoro in questa maniera qua? No, no, mi fa, ma lei...
Ecco, adesso sì, però era andata via la voce, non è... Sì, adesso era andata via la voce per qualche secondo.
Sì, dove sei arrivato?
Alla direttrice che le chiedi...
Sì. Che tante volte io le chiedo, le dispiace se lavoro con questa maniera qua, con la carta sulle mani, no, no, mi fa, lei lavori pure, è importante che lei stia bene. Cioè io proprio l'esterno non è che lo reprimo. Proprio io proprio anche lo chiedo quando sono in giro, posso stare così? Perché sa, magari sai, a tanti può anche sembrare strano. Invece io lo esterno, perché proprio ho bisogno proprio di farlo, perché mi dà proprio benessere, antistress.
Ivan, guarda, va bene, io ti ringrazio, per averci trasmesso questa cosa. Adesso poi se qualche ascoltatore
Sì.
aggiungerà qualcos'altro, casomai te lo riferirò, insomma, nella puntata di venerdì prossimo, saremo
Ok,
modo di ascoltarci.
ascoltami, riesci a mandarmi la mail domenica, così dopo lunedì ti rispondo da lavoro se rientro in servizio?
Sì, quella di domenica prossima. E intanto volevo ringraziarti anche per la
Le
risposta che hai
risposte.
mandato,
Sì.
e ti ho inoltrato poi il pensiero, quello di domenica scorsa, che non
L'ho
avevi
visto, l'ho
ricevuto.
visto.
Sì, ok, perfetto. E quindi sì, ti arriverà, dovrebbe arrivarti normalmente. E casomai, insomma, farò una verifica che ti arrivi, insomma, per essere
Sì,
sicuro.
perfetto.
Va bene, Ivan, ti
Mi fai la
ringrazio
richiesta di
molto.
conferma, che dopo io te la confermo, così dopo sai che l'ho letta, insomma. Ok?
Perfetto. Va
Dai,
bene,
vado
Ivan.
avanti. Saluto Antonio, saluto Maria Cristina e tutta la radio cooperativa.
Ok, grazie
Che mi sto
mille.
facendo se altrove. Ciao carissimo.
Ciao, Ivan, buona
E buona
giornata.
ricorrenza delle feste delle donne.
Grazie, buona guarigione.
Grazie, ciao Iapos.
Ciao, Ivan. E Ivan faceva riferimento al pensiero settimanale, che è un'email che mandiamo gratuitamente come centro altrove. Se volete anche voi iscrivervi, lo potete fare dal nostro sito che è seialtrove.it, e lì c'è la voce iscriviti al pensiero settimanale, o anche dal nostro blog. Quindi cliccate sulla voce blog dal sito e vi compare la voce per iscrivervi al pensiero settimanale. Quindi gratuitamente basta lasciare la propria email, e sono i pensieri che molto spesso vengono letti anche nel corso delle nostre puntate. Quindi Ivan negli ultimi pensieri ci ha mandato un'email di risposta, non riuscendo più poi ad ascoltare la trasmissione, resta in collegamento, oltre che con le telefonate, anche con la lettura dei nostri spunti. Quindi chi è interessato sa che basta che vada sul nostro sito, che è seialtrove.it, e lasci il suo indirizzo email. Pronto?
Buongiorno, lei si chiama Jaco, mi pare,
Iapos.
vero? Come?
Iapos.
Jacot, ecco, io mi chiamo Antonino, l'ho già chiamata
Antonino, buongiorno, ben trovato.
e grazie. E ho seguito la sua trasmissione, ho sentito anche il giovane che la chiamava prima, che ogni tanto si incartava, però io all'inizio della trasmissione lei ha fatto una distinzione della mente in tre parti. Vede, io sono un medico. Per me la mente e il cervello, le terminazioni nervose, i cinque sensi, sono tutt'uno. Io non vedo distinzione in tre parti. Ovviamente lei è un filosofo e come tale fa una distinzione che per me però è arbitraria. Perché, vede, parlando anche dell'automazione, l'esempio più classico è Tempi moderni, no? Non so, il film di Charlie Chaplin, la presente l'operaio che finito
Sì.
la catena di montaggio continuava a muovere le mani come se dovesse
Sì.
additare dei bulloni. Ma è tutto collegato, non è che lei può distinguere, perché se io tocco qualcosa, che sia ruvido, liscio, pungente, caldo, freddo, io ho una sensazione che coinvolge contemporaneamente tutta la mia mente e quindi il cervello. Il cervello è la struttura, diciamo, morfologica. Il cervello con la corteccia e tutto il resto, non sto qui a stancarla, ma qualunque emozione, sensazione, sia essa tattile, visiva, uditiva o quello che vuole lei, mette in moto tutto assieme, perché è tutto collegato, anche nel cervello. Non esiste la cellula nervosa di per sé isolata, è sempre in contatto con le altre tramite i dendriti e tutte le cellule parlano fra di loro. Non sono mai suddivise in tre parti, ripeto, arbitrariamente.
E non solo, ma vede, dove le cellule non riescono a conversare tra di loro, perché lo possono fare tramite degli impulsi chimici, se non possono essere collegate elettricamente. Le risposte delle citochine, delle ossitocine, eccetera, sono conversazioni chimiche fra le cellule, e le cellule, lo stesso nervo, quando si collega con un'altra estremità, lo fa in maniera chimica. Non è una trasmissione elettrica, è una trasmissione chimica, ma anche lì diciamo che è sempre un collegamento totale. Là dove poi non possono arrivare, nella chimica, nella fisica, ci sono ultimamente una cosa che è stata riscontrata, sono i batteri. Noi ospitiamo miliardi e miliardi di batteri che convivono con noi, e il loro microbioma, cioè l'insieme del DNA, è molto più vasto, differenziato di quello che è il nostro DNA. Quindi questo microbiota, perché così si chiama l'insieme dei batteri, contribuisce a trasferire in noi delle sensazioni che noi non possiamo recepire in maniera diretta, ce la trasmettono loro. Influenzano, pensi, è una cosa che può interessarla questa qui, il microbiota intestinale può influenzare il nostro stato d'animo, cioè qualche volta dici ma sono depresso, e poi scopri attraverso la lettura delle varie informazioni scientifiche che la tua depressione dipende da una disbiosi, dove per disbiosi intendo un non equilibrio batterico nel nostro intestino. I batteri sono di tre tipi, sono quelli buoni, quelli cattivi e quelli indifferenti, cioè i saprofitti. Quando prevalgono quelli cattivi, noi abbiamo delle emozioni diverse da quando abbiamo una maggioranza di quelli buoni. Quindi, ripeto, la tripartizione del cervello e della mente non mi convince. Lei mi perdonerà, mi scuserà, mi spiegherà, io voglio capire perché voi la dividete in tre parti. L'ascolto con vivo piacere, la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie Antonino, altrettanto, grazie per il suo intervento, molto, molto colto sul tema, giustamente. Ovviamente facendo il medico di professione è molto preparato sul suo argomento, la ringrazio quindi Antonino per questo suo contributo che ha arricchito di molto, diciamo, la nostra trasmissione di un linguaggio sicuramente anche molto tecnico. Io ovviamente, come diceva Antonino, la mia formazione, se così si può parlare, è più filosofica, e quindi chiaramente è bello potersi confrontare anche con invece una terminologia medica e soprattutto un'esperienza medica. Io ho trovato molto utile questo intervento, soprattutto nell'aspetto che Antonino ha citato più volte, che tutto sia collegato. È molto interessante anche quello che afferma, alla luce di quello che abbiamo detto inerente ad esempio le associazioni o le ripercussioni emotive delle associazioni che viviamo e che viviamo per automatismo. È interessante soprattutto quello che afferma che tutto possa avvenire, che tutto avvenga in contemporanea, quindi in sincronia, e che quindi sostanzialmente anche questa categorizzazione che noi abbiamo fatto nella lettura di questi scritti e nelle nostre puntate di aspetti fisici, sensoriali sostanzialmente, di aspetti vitali, emotivi o di aspetti mentali, quindi in realtà avvenga in contemporanea, e che quindi io possa toccare un oggetto, vivere l'emozione e nutrire un determinato pensiero collegato a questa cosa. Che questo possa avvenire quindi contemporaneamente, quindi istantaneamente, istintivamente. Per esperienza, nell'osservazione di me, vedo che questa cosa in effetti avviene contemporaneamente, avviene proprio istantaneamente, in modo fulmineo, sostanzialmente. Quindi c'è una conferma, diciamo, da un punto di vista anche scientifico di questa sincronia. Ovviamente, come l'ho spiegato io, sembrava più che ci fosse un aspetto di conseguenzialità, però devo dire che anche se questa cosa avviene contemporaneamente, a me è stato utile poter fare questa categorizzazione che ha solo una funzione conoscitiva, per cui io e ringrazio Antonino di permettere questa spiegazione, non sostengo che il cervello in sé sia diviso in tre parti, ma parlando di mente, nell'accezione ovviamente che ho dato, che si può definire filosofica, noi definiamo come mente uno stato di coscienza, in questo caso uno stato di coscienza complesso che noi utilizziamo e non esclusivamente, diciamo, la mente come ovviamente viene intesa in senso anatomico, quindi come il cervello fisico. Perciò non è il cervello fisico che è diviso in tre, ma sono degli stati di coscienza che possono essere quindi o legati alle nostre funzioni istintive, sensoriali e motorie, legati ai nostri aspetti emotivi, quindi i desideri, le emozioni, i sentimenti, oppure invece mentali. E quindi sono determinati stati di coscienza che mi permettono di dire nell'osservazione di me che quando sto vivendo un desiderio, una mancanza affettiva, piuttosto che anche un entusiasmo, sono identificato nella mia parte che noi chiamiamo vitale o emozionale, sentimentale. Se invece sono mosso da un istinto, allora sono identificato nell'istinto fisico. Se invece sto leggendo un libro e mi sto concentrando sul capire quello che sto leggendo del libro o nell'associare quello che leggo a delle altre informazioni che ho, allora sono identificato nella mia parte mentale, sostanzialmente. Che ovviamente poi questa ripartizione che è molto sommaria, a sua volta potrebbe essere ripartita ulteriormente perché anche leggendo un libro io provo comunque un'emozione di un certo tipo, che non è la stessa emozione che posso provare magari andando a Gardaland, eccetera. Però qui ci fermiamo, quindi non so se non era il mio scopo ovviamente quello di convincere Antonino, ma di spiegare quindi questa tripartizione perché ha un senso alla luce della conoscenza di noi, del poterci conoscere. Poi, come dice Antonino, giustamente le cose però coesistono. Sì, e quindi avvengono contemporaneamente. Io mi sento di condividerla questa sincronia che cita Antonino, da un punto di vista ovviamente di cui si parla qui, che è quella dell'esperienza autoconoscitiva, chiaramente. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto te e chi ascolta.
Sì, grazie. Sento la radio in
Aspetta che abbasso
sottofondo.
la radio perché sennò mi viene fuori il casino.
Certo, grazie mille. Allora, e Dennis, ci Dennis, tu ci ascolti dal DAB, vero?
Sì.
Perfetto.
Non ho capito.
Tu ci ascolti dal DAB, immagino.
No, io ascolto dall'FM. Perché qua sono vicino a Feltre e ascolto in FM
Ah,
con
perfetto.
92, con 97,2.
Perfetto, quindi lì riesce a raggiungere, lì funziona ancora l'FM, benissimo.
Sì, c'è ancora l'antenna con la frequenza, tra l'altro con l'antenna là ho collaborato tirando su anch'io. Ho perso 1 chilo del mio peso quella giornata a tirare sull'antenna ancora nel 2004. Vabbè.
giorno ho detto a Francesco che fino a 15 anni fa, 10 anni fa avevo delle galline, non erano proprio galline, erano dei checchetti, sono una via di mezzo tra quelle che chiamano peppole e la gallina. Erano animali simpaticissimi e bellissimi. E quando la gallina, cioè la peppola, cioè l'animale chiocciava, insomma, nascevano i pulcini. È successo una volta che tre uova si sono schiuse e lei ha cominciato a uscire con i piccoli per insegnare a mangiare. E quando trovava un verme, intanto rastorava sull'erba e cercava, e quando trovava un verme faceva un verso molto particolare e subito i cuccioli, insomma, accorrevano a mangiare, perché era molto importante che si cibassero di, perché sono carnivori, le galline mangiano soprattutto carne, cioè carne, vermi, insetti e quant'altro, e li devono mangiare vivi. Perché per crescere bene devono mangiare carne sana, e proprio per questo la madre faceva quel verso. Ecco, tra le tre uova che non si erano schiuse ho avuto la bella idea di metterle a una termocucina vicino alla pompa della termocucina, e dopo un paio di giorni si sono schiuse, però ho dovuto toccare le uova con le mie mani e ho lasciato il mio odore. La madre non accettava quel pulcino, non lo accettava, infatti poi è morto, perché quando correva, perché lei lo cacciava via, lo beccava e non voleva, perché non lo riteneva suo figlio. Non so se riesco a spiegare quello che voglio dire. Io sono d'accordo sia con, diciamo, con te che con il dottor Antonino. Ma c'è un piccolo particolare che noi non siamo come si può dire, abbiamo bisogno di noi siamo parte di un organismo, noi non siamo a sé stanti, noi siamo inseriti in un sistema globale che è la vita, e non possiamo crescere, non possiamo né estraniarci da questa vita, non possiamo pensare come uomini o come scienziati o come filosofi che noi possiamo estraniarci dal contesto in cui viviamo, perché non siamo né superiori né inferiori a nessun altro essere vivente. I greci dicevano, a proposito di quello che ha detto Antonino, molto interessante sul fatto della depressione e da cosa può essere generata, cioè lui diceva, se non ho capito male, dalle oddio, non mi viene in mente, intestinale.
Lui ha citato il microbiota intestinale.
Esatto, dai batteri intestinali, dai cosiddetti, come si chiamano quelli che ci sono lì, non ha importanza. I greci dicevano invece che a ogni disarmonia corrisponde una malattia, cioè noi non siamo, con questo non è che dico che non sia vero quello che dice il dottor Antonino, però noi siamo, non siamo una specie superiore alle altre. E dobbiamo tener conto, fin da quando nasciamo, e ci deve essere insegnato questo, che se noi pensiamo di essere una specie superiore alle altre, perché creati da un favoloso Dio, il Dio degli eserciti e del denaro, questa è una digressione che non serve a niente, ma comunque noi avremo dei grossi problemi andando avanti. Gli indiani dicevano che rifiutavano le comodità, perché dicevano che al momento la comodità può anche andare bene, ma a lungo andare diventa un grave problema, perché le persone si siedono, imparano a sedersi quando devono ancora camminare. Ti dico ancora quest'ultima cosa: io nell'83 siccome sono perito minerario, e attivato da un po' prima, dall'82 ho fatto servizio civile in ospedale a Feltre e mi sono beccato l'epatite virale perché ero in servizio analisi. E, l'anno dopo sono andato in Africa a lavorare con una grossa ditta di costruzioni italiana e stavamo costruendo una diga di terra. E, quando sono arrivato giù, dopo aver fatto tutti i vaccini per la febbre gialla, per il non mi ricordo, per altre cose, insomma, avrei dovuto prendere il chinino per la malaria. E che in quella zona la malaria era mortale, si chiamava terzana ed era mortale. E quando sono arrivato giù mi hanno detto: guarda, se tu prendi il chinino non ti prendi la malaria, ma se hai avuto problemi di fegato, perché avevo fatto l'anno prima l'epatite, il chinino ti distrugge il fegato e fra qualche anno ti viene fuori la cirrosi e poi può diventare anche un tumore al fegato. Sicché non ho preso il chinino. Sono andato giù a giugno, a settembre, i primi di settembre, mi sono beccato la malaria. Mi ricordo ero in ufficio con il mio superiore e ho detto: io devo andare in roulotte perché sto male. Sono andato in roulotte, non è arrivato nessuno. Avevo visto un medico una volta, era un romano, per due giorni è rimasto in cantiere, era sempre ubriaco, e c'era soltanto un infermiere che però faceva anche l'autista di camion e non lo hanno avvisato. Insomma, ho passato due notti che non le auguro al peggiore dei miei nemici. Io ho rischiato di morire perché non riuscivo più a respirare, avevo febbre a 41 e avevo continui sforzi di vomito e, ripeto, non avevo nessuna assistenza di nessuno. Sono sopravvissuto perché a casa avevo un bambino che non aveva ancora un anno e il pensiero di lasciare mio figlio da solo mi ha dato la forza di sopravvivere. Dopo due giorni, vabbè, non sto a raccontare tutto il resto. Voglio dire con questo che, tornando al discorso delle comodità, che se noi impariamo ad avere, cioè ci viene insegnato il concetto che con i soldi ti puoi comprare tutto, io torno sempre a questo, e ci adattiamo a questo, perdiamo molto della nostra umanità, perdiamo le cose più importanti, la ricerca della pratica, come ti ho detto prima, della gallina che insegna i polli che vengono su in batteria, vengono su industrialmente, non possiamo pensare che quella carne possa essere vitale, perché se il pulcino impara a guadagnarsi con le proprie fatiche, con il proprio sacrificio, chiamalo come vuoi, cresce e cresce bene. E lo stesso vale per qualsiasi altro essere vivente. E dobbiamo imparare questo, e ce lo fanno volontariamente disimparare, perché chi comanda, chi gestisce queste cose, chi pensa di crede di comandare, ha bisogno non di essere pensanti, ma di essere di automi, come hai detto tu prima, credenti. E allora credere, ubbidire e combattere. Con questo ti saluto, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie mille e buona giornata anche a te. Grazie per questo intervento, anche quello di Dennis, diciamo ricco di esperienze vissute, e quindi lo ringrazio molto, anche perché ovviamente l'esperienza di Dennis l'avete ascoltata e il suo punto di vista, diciamo, che ha potuto maturare anche attraverso queste esperienze vissute. Io traggo solamente due spunti prima di dare poi nuovamente la parola a voi in merito a quello che stiamo dicendo, che il racconto di Dennis ci ha portato. Uno è sicuramente questo che ha citato del fatto dei polli allevati in batteria, perché noi questa cosa ovviamente la vediamo per gli animali come la vediamo per le colture su larga scala, o la vediamo per i prodotti di utilizzo comune, che sicuramente fino a prima dell'industrializzazione o di questa massiva industrializzazione potevano essere prodotti strumenti artigianali, adesso invece sono comunque tutti strumenti fatti in serie. E quindi se gli animali, se i prodotti ortofrutticoli, se gli strumenti di utilizzo comune, i nostri vestiti, eccetera, sono tutte cose fatte in serie, prodotti in serie, comprese le cose vive di cui noi stessi poi ci nutriamo e che ingeriamo, diventano noi attraverso un processo di assimilazione, allora perché la stessa cosa non può accadere anche per gli esseri umani? Questa standardizzazione, che non è solamente una standardizzazione dal punto di vista culturale, politico, ma pedagogico, ma anche proprio della coscienza, quindi vivere come esseri umani standard, sostanzialmente allevati in batteria, e con una però possibilità che abbiamo, credo, a differenza delle galline, che è quella di poterci però emancipare da questa nostra condizione di allevamento, ma prima, è necessario riconoscere di essere stati allevati. E qui viene secondo me un punto nodale, perché noi, a differenza forse di una gallina, credo, perché non do nulla per scontato e non sono mai stato una gallina o mi ricordo di esserlo stato, però sviluppiamo una personalità. In questa personalità ognuno di noi si identifica e poi purtroppo questo modo suo di vedere le cose, di vivere le cose che considera spesso l'unico, e di fatto lo incamera, lo fa proprio, diventa il proprio filtro nella realtà, e quando viene messo in discussione è come se venisse messo in discussione la propria vita, sostanzialmente, quando molto spesso così non è. E questo fa sì che molto spesso nel difendere noi stessi, difendiamo purtroppo anche quelli che sono i limiti che ci condizionano, quelle che sono le condizioni in cui siamo stati allevati, la nostra stessa gabbia. E quindi perché crediamo che la nostra stessa gabbia sia purtroppo l'unica condizione che abbiamo di poter vivere. E quindi bisogna, lo sforzo è questo, diciamo, nel lavoro di autoconoscenza. Prima di tutto poter riconoscere la gabbia, riconoscere la condizione di limitazione, quantomeno, che si vive. Quindi, Paolo, questo dico di questo insomma per esperienza personale, che questo qui è comunque un nocciolo duro, cioè una cosa che va riconosciuta. Quindi noi abbiamo questa personalità che è uno strumento, ma che al contempo può essere un limite. E sicuramente poi l'aspetto iniziale che citava Dennis nella sua esperienza con le galline, e se ho capito bene, il fatto che comunque quando lui toccava le uova delle checchette, poi loro non riconoscevano più, perché toccandole lasciava il proprio odore di essere umano e quindi non le riconoscevano più. E quindi se questa cosa avviene a livello istintivo per gli animali, nel caso degli odori, posso immaginare che la stessa cosa avvenga anche a noi. Solamente che noi crediamo di essere diversi dagli animali e che non possiamo essere a livello forse subliminale di cui non ci accorgiamo, essere influenzati dagli odori, dalle percezioni sensoriali esattamente come gli animali. E forse in questo siamo staccati da quella che è la nostra natura istintiva. Ma lascio ora la parola a voi. Il numero di telefono, lo ricordo, è lo 049 880 90 20 e apro anche la seconda linea telefonica per chi volesse intervenire, che è invece lo 049 880 02 87. Ripeto, 049 880 02 87. Chiaramente se ci sarà un'altra telefonata, non telefonate in contemporanea perché ovviamente prendo un ascoltatore alla volta. E c'è anche la possibilità per chi lo desidera di intervenire tramite SMS al 345 18 91 68 5. Tra le altre cose, poi Dennis ha anche detto che secondo lui la comodità nel tempo diventa un problema, perché quando poi ti abitui a star seduto, sostanzialmente può essere utile, ma poi può diventare un problema. E in effetti, sì, io ho potuto riscontrare questo nella mia vita, che è facile potersi accomodare e quindi potersi sedere. E il fatto di sedersi crea poi quelle condizioni di abitudinarietà che non vanno invece ad incentivare quella che è la possibilità di conoscersi, che è anche una possibilità fattiva di potersi mettere in discussione, di poter praticare anche uno sforzo autoconoscitivo di questo tipo. E in questo senso, l'insegnamento vissuto al centro altrove, in modo concreto, è stato molto spesso volto proprio a questo, al non sedersi. In un certo senso, troppo, anche perché questa personalità su cui noi ci appoggiamo molto spesso ci porterebbe proprio a poterci sedere lungo tutto l'arco di un'esistenza. E a volte capita che siano gli eventi a spingerci a non sederci, a muoverci, a smuoverci, in un certo senso. Pronto?
Sono ancora io, sono Antonino Jacot. Una brevissima osservazione a proposito dei pulcini di Denis.
Sì.
Quando si schiudono le uova, avviene quello che Conrad Lorenz chiamò l'imprinting, cioè viene stampata nella mente la figura della madre, in questo caso la chioccia. E la chioccia memorizza quella dei pulcini. Siccome Denis ha arbitrariamente covato le uova che erano destinate ad abortire e ha detto che lui stesso ha aperto le uova, ha creato un imprinting diverso per quanto riguarda i pulcini. Sarebbe stato lui a dover guidare questi due piccoli esserini alla ricerca dei vermi, cioè doveva andare in giardino, magari mettersi i carponi e con le mani scavare via i vermi, allora i pulcini sarebbero sopravvissuti. È una cosa stranissima, cioè stranissima, ci sembra stranissima, ma ha una sua spiegazione che risiede, pensa un po', proprio nel cervello di questi esseri. L'imprinting lo abbiamo anche noi. Quando nasciamo, l'ostetrica dovrebbe, invece di tagliare subito il cordone ombelicale, appoggiare il feto sulla pancia della madre e tenercelo per almeno 2-3 minuti, permettendo così al cordone di chiudersi in maniera naturale e continuare il contatto con la madre. E stabilire un nuovo, il contatto all'interno era già perfetto, colloquiavano tramite gli ormoni, ma quando il feto, in questo caso il neonato, vede la luce, deve essere tenuto in contatto con la madre ancora per 5-10 minuti, perché si ristabilisca questo contatto, altrimenti piange. E quello non è un segno di gioia, saranno contenti chi lo assiste, ma lui piange perché ha un distacco troppo violento. La saluto e mi scusi se sono voluto intervenire ancora una volta.
Grazie mille Antonino invece per questa precisazione e quindi da modo insomma di offrire ulteriori elementi conoscitivi alla puntata di oggi e arricchirli. Ringrazio sia perché ha fatto una precisazione quindi all'episodio che è stato raccontato e anche l'esempio dell'imprinting applicato sicuramente alla nascita degli esseri umani, io credo che possa essere molto utile perché quindi accettando questa cosa che afferma il dottor Antonino, quindi su come noi possiamo ricevere un imprinting sin dalla nostra nascita attraverso l'atto diciamo del taglio del cordone ombelicale che potrebbe essere quindi invece praticato in un modo diverso, quindi questa ricerca di contatto, sicuramente questo crea credo negli esseri umani poi a venire anche una formazione caratteriale delle predisposizioni di un certo tipo, quindi parlavamo del fatto che possiamo come esseri umani essere allevati in batteria, sicuramente anche un imprinting di questo tipo credo che possa creare delle determinazioni comportamentali piuttosto che altre. Pensiamo all'inclinazione che possiamo avere nella ricerca, ad esempio, del calore, dell'affetto materno. Sicuramente poi ci sono altri elementi, poi quando un bambino è piccolo o è appena nato, per cui ricerca il contatto anche con l'allattamento, eccetera. Ma questa cosa che Antonino dice sicuramente credo che possa avere un'influenza poi anche proprio a livello sensoriale nella formazione, quindi noi esseri umani, se tutto è collegato e avviene contestualmente, quindi anche quella primeva sofferenza, quel taglio del cordone ombelicale che può essere posticipato e può quindi far vivere un'esperienza diversa al bambino appena nato, sicuramente può anche determinare poi quel bambino quando non sarà più tale ma sarà adulto senza che ne sia consapevole, poi nell'andare a ricercare anche una forma di affetto o di calore. Questa così è un'ipotesi che posso formulare, quindi grazie Antonino per questa interessante precisazione. Pronto?
Pronto?
Pronto, ciao Dennis.
Ciao Dennis, volevo semplicemente dire che quando dico una cosa non la dico perché mi va o perché voglio vantarmi. Io ho allevato galline e anche conigli e ti dico, prima sono stato un po' veloce nel spiegare l'episodio. Volevo semplicemente dire che quando la gallina parte con i suoi e lascia tre uova fuori, vuol dire che quelle tre uova là non dovevano nascere, cioè quei pulcini non dovevano nascere perché lei poteva guardare solo quelli che gli erano nati, perché la natura non fa niente per caso. E quando ti ho detto che io ho toccato con le mie mani l'uovo, non ho toccato il pulcino ma ho toccato anche il pulcino dopo. Lo so per esperienza, non soltanto galline ma anche i conigli, che sono un mammifero tra l'altro, quindi molto più vicino all'uomo, molto secondo le concezioni scientifiche un essere un po' più superiore a un rettile, qual è la gallina, a un uccello insomma, vabbè. Quando tu appena nato un coniglio, se tu lo tocchi, se tu lo sfiori, il coniglio, la madre lo rifiuta.
Sì.
Che il pulcino che ho fatto nascere non cercasse la madre, non riconoscesse la madre, come ha detto, anche se anch'io ho visto dei filmati di Coran Lawrence con le oche, però non c'erano altri animali. Le oche nate scendevano Coran Lawrence perché non trovavano altro da seguire. Invece il pulcino che ho fatto nascere dopo seguiva la madre, era la madre che lo rifiutava, lo beccava e lo cacciava via, perché quel pulcino non doveva nascere. Mi spiego, perché è inutile, se si continua a dire che la scienza è la natura, si sta dicendo una balla enorme, si sta facendo o dicendo una balla enorme. Tutti i cosiddetti inventori hanno semplicemente copiato dalla natura, in tutte le invenzioni si è solo copiato dalla natura, e per arrivare alla cosiddetta intelligenza artificiale che vedremo, ricordo che fino a qualche tempo fa si parlava del metaverso, vabbè, non vado oltre, ma comunque penso di essermi spiegato. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Quindi diciamo, allora, nella puntata di oggi abbiamo parlato forse di un tema inaspettato, che è quindi quello dell'ovicoltura sostanzialmente, dell'allevamento degli animali, ma è sicuramente interessante perché vista da un'altra prospettiva, diciamo, comprendere forse anche l'allevamento degli animali, sulla quale cosa io confesso non so nulla, nonostante le generazioni dei miei nonni comunque li avessero allevati per generazioni, ma poi appartengo ad una generazione successiva e quindi non ho mai affrontato la vita di campagna, e se non a livello appunto bucolico di giochi da bambino e basta, e quindi non conosco purtroppo questa realtà, che pure però mi contraddistingue nel sangue. Però è interessante poter vedere attraverso questo esempio come questo possa ripercuotersi anche nella nostra vita. Noi pensiamo di essere, come dice Dennis, forse molte volte superiori agli animali, e in questo forse non lo siamo, perché siamo più scollegati dalla nostra parte animale, quindi anche da quelle funzioni istintive che citavamo, o appunto meccaniche associative che ci condizionano ugualmente, solamente che noi non ne siamo consapevoli. In realtà l'obiettivo, diciamo il tema della puntata di oggi, oltre a proseguire diciamo la trattazione di quello di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, avrebbe dovuto essere affrontare la seconda parte di quel testo, come avevo detto all'inizio, quindi la seconda parte del testo relativo alla mente fisica, la funzione istintiva e motoria. Diciamo che a determinate funzioni istintive e associative abbiamo dedicato gran parte della puntata di oggi. Io in questa puntata non riuscivo più a leggervi diciamo il testo, che però potete trovare quindi accedendo al nostro blog, come vi dicevo, per chi si fosse collegato successivamente, dal nostro sito internet del Centro Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Collegandovi trovate in alto a destra, se usate il computer o il tablet, una voce blog, oppure se usate il telefono cliccate sulle tre lineette e una delle ultime voci in fondo è la voce blog, e qui vi si aprirà questo scritto, la mente fisica, la funzione istintiva e motoria. È uno scritto che è articolato in due parti. La seconda parte, per potervela solamente citare, dopo ognuno la potrà, se ne ha desiderio, approfondire leggendola sul blog, parla del tempo, perché nella puntata precedente abbiamo citato il fatto che la nostra funzione motoria sia collegata anche al tempo, ovvero alla ciclicità del tempo, quindi come alla natura, come in natura ci siano dei cicli, dato che faceva gli esempi anche Dennis della natura, come in natura ci sono dei cicli che molto spesso sono collegati anche al moto, al movimento degli astri. Pensiamo all'influenza che esercita la Luna e quindi ai cicli lunari, pensiamo all'influenza che esercita il Sole, quindi ai cicli solari, ma anche alle macchie solari, eccetera. Pensiamo alle stagioni, come in natura ci sono dei cicli, così anche nel nostro tempo biologico, ci sono nei cicli, e la stessa cosa vale anche dal punto di vista delle nostre ripetizioni, quindi della nostra meccanicità, anche delle nostre ripetizioni emotive. Questo per quanto riguarda il tempo che è ciclico di per sé, ma c'è anche un altro tempo che è quello che noi viviamo come lineare, attimo dopo attimo, che in realtà è anch'esso ciclico, che è quello che ci fa molto spesso girare come un criceto che gira intorno alla ruota, che gira all'interno di una ruota senza essere consapevole. Almeno credo, perché anche in questo caso forse vale quello che valeva per la gallina, che non sono mai stato un criceto, senza sapere di girare. E è il tempo che noi viviamo come proiezione psicologica, quello in cui noi viviamo sempre in un rifiutando sostanzialmente il presente e vivendo in un passato che è attualizzato nel presente, perché il nostro pensiero si fonda sul passato, sulle associazioni del passato, e proiettiamo molto spesso il passato nel presente, e quindi quello che vi dicevo prima, che l'associazione che uno vive emotiva e mentale con dei dati sensoriali la vive perché va a ripescare un elemento passato, e questo elemento passato fa sì che io abbia delle proiezioni psicologiche di fatti, avvenimenti, di persone che possono essere stati importanti nella mia formazione oggi su persone che non c'entrano nulla, su eventi che non c'entrano nulla, su condizioni che non c'entrano nulla con quella condizione a cui io li associo. E quindi abbiamo il passato che torna comunque, che noi facciamo tornare riproponendolo nel presente, che prende uno spazio nel presente. Ma abbiamo anche il futuro idealizzato che prende spazio nel presente, futuro che a volte è fatto di ideali, di sogni, di speranze, ma altre volte invece molto spesso è fatto di ansia, di preoccupazioni. E anche il futuro ci priva dell'adesso, perché sostanzialmente non riusciamo mai a vivere un adesso che non sia la rielaborazione di un dopo, oppure invece il pensare ad un futuro. Futuro il quale però quando arriverà, poi non sarà comunque presente, perché anche quando noi vivremo, sia nel caso che effettivamente viviamo quelle condizioni negative, sia che le riusciamo a non vivere, oppure viceversa, che riusciamo a realizzare i nostri desideri, però in ogni caso, quando noi andremo a vivere il futuro a cui stiamo pensando oggi, non lo vivremo, non lo assaporeremo, perché staremo pensando a un altro futuro da vivere domani. E quindi questo è un po' un paradosso dell'essere umano, che sostanzialmente non riesce a fruire nella vita. E in questa condizione la stessa meccanicità che viviamo nell'aspetto motorio, che ci fa muovere in modo inconsapevole, che ci fa esercitare anche delle funzioni motorie attraverso il corpo in modo inconsapevole, così ci fa muovere anche a livello mentale, a livello emotivo. Questo movimento, diciamo, avviene a livello più sottile, più percepibile, impercettibile, forse Antonino direbbe filosofico, e non è fisico, ma comunque fa sì che noi siamo proiettati in una realtà diversa da quella attuale. È un po' come quando, e viene fatto l'esempio in questo testo, un esempio pratico, è come quando, ad esempio, ci si ritrova bloccati, magari in determinate situazioni con il corpo, perché si ritrova ad esempio, in fila da qualche parte, e per ingannare il tempo si è stimolati, impulsati a prendere in mano il telefono, a guardare se per caso qualcuno ti ha scritto, ti ha chiamato, so notizie, eccetera. E sostanzialmente noi ci stiamo distraendo, ci stiamo perdendo, e oltre a perderci perché vogliamo distrarci da quella esperienza, sostanzialmente cosa stiamo facendo? Ci stiamo muovendo in un altro modo. Siccome non posso muovermi perché sono in fila, e quindi sono fisicamente fermo, questo centro motorio mi spinge a muovermi in un altro modo, oltre che a poter digitare i tasti, ma a muovermi mentalmente, perché vado scorrendo il telefono, una persona può leggere delle cose, a muovermi con le emozioni, perché poi scorrendo il telefono puoi ricevere dei messaggi, delle cose che ti suscitano delle emozioni. E quindi qui viene suggerita, ad esempio, una pratica per un esempio di questo tipo, che può essere quella di imporsi una disciplina, e quindi nel caso dell'utilizzo del telefono, il poterlo utilizzare esclusivamente quando si è seduti, quindi potersi imporre questa disciplina per disciplinare questo centro motorio. Perché noi oggi abbiamo parlato di automatismi, ma senza uno sforzo e quindi senza la consapevolezza di come questi condizionamenti effettivamente operano in noi e senza la volontà di poter determinare per sé qualcosa di diverso, si rimane esclusivamente a seguire l'imprinting, che non è sempre un imprinting ovviamente istintivo, legato alla sopravvivenza. L'imprinting può essere anche un imprinting, secondo me, emotivo. Quindi il fatto di aver ricevuto, nel mio caso posso dire che ho riscontrato che essendo nato in un ambiente in cui, ed essendomi formato in un ambiente in cui si nutrivano determinate emozioni, c'è in me la ricerca di un nutrimento emotivo, quindi non solo fisico, simile a quello che ho potuto ricevere da bambino, nonostante questo io abbia potuto riscontrare che non mi è utile a poter crescere. Il nutrimento emotivo può essere non solo il calore o la compagnia che ci citava Ivan nel poter sentire ad esempio il calore sulle mani, nel poter sentire la delicatezza, la lucidezza sulle mani o nel poter vivere il calore sugli occhi, ma talvolta noi confondiamo per calore anche quello che può essere la rabbia, se uno in famiglia vive la rabbia, ad esempio, o altre condizioni che normalmente ragionevolmente noi rifiuteremmo perché sono condizioni che comunque non ci fanno vivere in modo armonico, ma che però in noi, siccome abbiamo questo imprinting, le andiamo a ricercare come una forma di nutrimento. E quindi io, avendo vissuto questa esperienza, posso verificare che dire col beneficio della verifica che questa esperienza è sostanzialmente reale, ma è solo attraverso lo sforzo, e quindi in questo caso attraverso la volontà, che ci si può riuscire ad emancipare, e avendo però la possibilità, questo nel mio caso è accaduto, di potermi relazionare anche con un insegnamento che andasse al di là di tutte quelle che sono le belle idee della mia mente o le esperienze, perché senza il confrontarmi con qualcosa di diverso non potrei crescere. Quindi io ringrazio innanzitutto voi, anche che oggi avete offerto questa possibilità a me e anche a molte altre persone, molti altri ascoltatori e ascoltatrici che hanno avuto la possibilità di ascoltare questa trasmissione. Vi ricordo che gli Altronauti torneranno venerdì prossimo dalle ore 12 alle 13.30, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, e che sarà possibile per chi lo desidera riascoltare questa puntata o questa notte, quindi all'incirca verso le 2, circa 2, 2 e mezza dovrebbe andare in onda la nostra puntata, per chi non avesse nulla da fare o fosse nottambulo, oppure la potete riascoltare collegandovi nei prossimi giorni sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, o sul sito del Centro 6 Altrove, che è www.6altrove.it. Un caro saluto a tutti voi e buon 8 marzo. La più profonda paura dell'ignoto è non conoscere se stessi. Un unico eterno flusso e reflusso, il cui centro è infinito vuoto, è la realtà che sono.